Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il compito missionario non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo, attingendo la forza da Gesù Cristo, che ci convoca alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia, per gustare il dono della sua presenza, formarci alla sua scuola e vivere sempre più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Signore.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, mercoledì 27 ottobre. Così il Santo Padre l'altro ieri, Angelus di mezzogiorno, poco dopo la messa di chiusura del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente. Domenica, giornata missionaria mondiale, sul tema la costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della missione. Colpisce, ha detto il Santo Padre domenica, la somiglianza fra i temi di questi due eventi ecclesiali, il Sinodo appunto appena concluso e la giornata missionaria mondiale. Entrambi invitano a guardare alla Chiesa come mistero di comunione, che per sua natura è destinato a tutto l'uomo e a tutti gli uomini. Poiché la Chiesa, come affermava Paolo VI, esiste per evangelizzare. In quest'ottica, però, il compito missionario, come abbiamo sentito, non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo. Trasfigurare è il mio spunto di oggi. Allora, trasfigurare, parola teologica, parola importante, piena, e ci guida nelle nostre divagazioni odierne tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta su 105 in FM, 105 Live. Il compito missionario dunque non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo, attingendo la forza da Gesù Cristo. Così dunque il Santo Padre l'altro ieri, domenica all'Angelus di mezzogiorno. Trasfigurare dunque, da trans, oltre, al di là, e figurare, a sua volta da figura, aspetto, dare forma, e dunque trasfigurare, far cambiare aspetto. Oppure trascinare l'aspetto consueto del mondo, della realtà, in un oltre, al di là di qualcosa. Figura, a sua volta, viene da fingo, formo, che deriva dalla radice sanscrita ding, che vuol dire maneggiare, impastare con la creta, plasmare. Dunque, trasfigurare, andare oltre l'ordinario schema delle apparenze, in un certo senso reimpastare le cose, mostrarle diverse dal solito. Beh, una gioia o un dolore possono trasfigurarci i lineamenti, ma soprattutto c'è l'uso teologico, no, di questa parola, la trasfigurazione del Signore che avvenne sul Monte Tabor. Ricordate, Gesù aveva parlato ai discepoli del regno di Dio, della sua seconda venuta, ma forse non li aveva persuasi, non li aveva convinti abbastanza, no? E allora volle mostrarsi nel fulgore della sua divinità, offrire ai discepoli appunto un assaggio, un'anticipazione del regno dei cieli. Scrive Matteo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e là fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. E allora la trasfigurazione non diventa più uno stravolgimento della realtà ordinaria, quanto un disvelamento della realtà autentica, un mostrare la realtà per quello che veramente è al di là delle apparenze. Trasfigurare in senso teologico e in senso cristiano vuol dire allora proprio mostrare la verità vera. Il Vangelo non rivoluziona il mondo, lo trasfigura, lo aiuta a manifestarsi per ciò che è e deve essere alla luce di Cristo.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi ci lasciamo guidare dal verbo trasfigurare, pronunciato dal Santo Padre domenica durante l'Angelus di mezzogiorno. Un verbo un po' insolito nel nostro parlare quotidiano, può apparire un termine tecnico, appunto teologico, è usato per lo più dai preti, no? Eppure mi sembra di sentir riecheggiare in questo verbo pronunciato dal Santo Padre domenica scorsa. Il compito missionario non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo. Una frase di un artista, di un pittore svizzero, Paul Klee. Il compito dell'arte, affermava Klee, non è di riprodurre il visibile, ma di renderlo visibile. Anche in questo caso c'è un riferimento a quella realtà che non ci si mostra mai per quello che davvero è, no? È qui il compito mediatore dell'artista di mostrarla ai nostri occhi per quello che è intimamente. Analogamente la missione della Chiesa è quella di riportare la realtà del mondo a ciò che davvero è, appunto alla luce di Cristo. Non servono cambiamenti radicali. È essenziale cambiare una cosa sola, forse, lo sguardo, ovvero trasfigurare il cuore dell'uomo. E sentite allora in proposito che cosa scrive sull'Osservatore Romano in data odierna Carlo Bellieni a proposito di genetica e di dignità umana, titolo Il mondo a due binari. La recente giornata mondiale delle cellule staminali ha tra l'altro commemorato il primo trapianto di cellule del cordone ombelicale eseguito con successo in Francia. Contemporaneamente ricercatori italiani dell'Istituto Mario Negri hanno ricevuto un premio per l'uso rigenerativo delle cellule staminali e l'Harvard Stem Cell Institute ha scoperto come ottenere cellule staminali da semplici cellule della pelle. Tutte ottime notizie. Ma proprio in questi giorni abbiamo letto dell'inizio negli Stati Uniti di esperimenti con embrioni umani usati come fossero comuni farmaci. Il dibattito in casa scientifica, scrive sempre Bellieni su Osservatore Romano, non è mai stato se l'embrione è un essere umano o una cosa inanimata. Tutti accettano che l'embrione sia umano e, per ovvi motivi, sia vivo. Il problema che si dibatte è un altro, se questa vita umana valga meno di altre vite umane e si possa sacrificare per il bene di queste. Si subordina il diventare persone non a eventi biologici oggettivi, ma alla scelta del genitore. Se il genitore vuole, il feto o il bimbo prematuro saranno considerati persone e curati, altrimenti saranno lasciati morire. Insomma, viviamo in un mondo a due binari, dove il passaggio da quello di serie A a quello di serie B dipende non dalla natura delle cose, ma dall'accettazione degli altri. Una sorta di diritto del pater familias sul figlio. Avere il potere di umanizzare l'altro rappresenta un assoggettamento dell'uomo sull'uomo, imbarazzante anche per chi richiama il diritto a nuove forme procreative. Ecco, questo sull'Osservatore Romano a proposito appunto della trasfigurazione necessaria sul cuore dell'uomo per guardare la realtà, per mostrarla come essa è intimamente, ma come non sempre ci si rivela. E riecheggiano un po' in queste affermazioni di Bellieni appunto sull'Osservatore Romano anche le notizie provenienti dall'Iraq a proposito della condanna a morte di Tareq Aziz, no? Su questa, come ha scritto Bellieni, su questo diritto questo potere di umanizzare l'altro, che rappresenta appunto un assoggettamento dell'uomo sull'uomo, varie forme di condanne a morte nella realtà appunto della cronaca e anche nel mondo della genetica. E ancora su questa necessaria trasfigurazione dell'essere, o per meglio dire del sentirsi umano, vorrei leggervi integralmente un Buongiorno, un piccolo trafiletto che compare quotidianamente sulla Stampa di Torino, a firma di Massimo Gramellini. Titolo: dell'ottusità. Cosa direste a quel ragazzo di Belluno salito in corsa sull'ultimo treno della sera che, pur dovendo scendere alla prima stazione, non si nasconde italicamente in bagno, ma cerca il controllore per mettersi in regola e si vede combinare una multa di 116 volte superiore al costo del biglietto? Io gli direi: consolati, a un nostro lettore è andata peggio. In viaggio da Torino a Foggia viene derubato di tutto nel sonno. Va da capotreno ottenendo ampie rassicurazioni. Ma ad Ancona il personale cambia e un nuovo controllore gli chiede il biglietto. Il suo collega non gli ha detto che ho subito un furto? No, non gliel'ha detto e c'è una multa salata da pagare. Ma il lettore non ha più il portafogli. E così il funzionario si limita a consegnargli il verbale, invitandolo a scendere alla stazione successiva. Ormai immerso in un incubo kafkiano, il nostro scende e si precipita al commissariato. Documenti, prego. Ma non li ha i documenti, come può averli se li ha appena spiegato che sul treno i ladri gli hanno portato via tutto? Il commissario scuote la testa. Lei per me potrebbe essere un terrorista, e lo denuncia a piede libero. La questione è la stessa da millenni. I casi della vita sono più variegati delle caselle di un regolamento, ma ogni sistema di controllo si giustifica solo con la propria rigidità. Non potendo consentire ai suoi esecutori di usare il filtro flessibile del buon senso, li mette di fronte a un'alternativa atroce: rispettare le norme così come sono, oppure eluderle. Comportarsi da ottusi o da disonesti, mai da esseri umani. Questo sulla Stampa di Torino, in prima pagina, firma di Gramellini. E dunque, a proposito di trasfigurazione, no? Di necessaria trasfigurazione del cuore dell'uomo di fronte alle leggi, a volte crudeli, spietate, ottuse. E c'è anche un film che può trasfigurare il mondo, la lettura del mondo, la manifestazione della realtà a suo modo. Nella posta dei lettori della Repubblica oggi c'è una lettera a Corrado Augias sul film Des Hommes et de Dieu. Così scrive il lettore: il film Des Hommes de Dieu, cui lei accennava giorni fa, rivolgendosi ad Augias, è arrivato nelle sale col titolo non corretto Uomini di Dio. Contrariamente all'originale, fa riferimento al Dio dei cristiani, dei frati del film. Al contrario, Dieu è plurale e si riferisce, secondo me, anche al Dio dei musulmani, i terroristi fondamentalisti islamici. Come dire, i seguaci di Dio, uomini, cristiani o musulmani che siano, seguono i comandamenti della loro religione. I frati traducono questo in un comportamento di pace e aiuto alla popolazione, mentre i terroristi adottano un comportamento aggressivo. In quel paesino sperduto sulle montagne dell'Atlante, la popolazione è lasciata a se stessa e assente l'amministrazione. Il fondamentalismo islamico sarà senz'altro da condannare, ma è indubbio che attecchisce in un terreno fertile, date le condizioni di vita della popolazione. Così il lettore della Repubblica, ed è singolare che Augias a questa garbata provocazione risponda con la scheda del film Uomini di Dio in italiano. Ormai lo sapete che si ispira alla morte, all'assassinio dei monaci di Tibrine in Algeria, appunto. Quindi a questa garbata provocazione Augias risponde con una semplice scheda del film e da ultimo con queste tre righe: il fascino, il successo del film potrebbe dipendere proprio dalla dedizione esemplare dei monaci al messaggio evangelico, cosa sempre più rara. Evidentemente la rarità di un messaggio che è ancora capace di trasfigurare il mondo e di conseguenza il cuore dell'uomo.
Confuso in un sole di sogno, mi sento di un bene che un po' mi vergogno, ma è affascinante. E se questo momento è un granello di sabbia in una spiaggia che guerra fa niente, tienlo sempre presente. E che cosa credevi che fosse la vita se non un goder di una sosta in una lotta infinita? Voglio stampare nella mia mente questo momento, per non andare più a fondo. Come il profumo dei fiori che dentro qualcosa geloso richiudi, ma da annusare all'istante. Quando il dolore ha il sopravvento e la voce di chi mi vuol bene, ti giuro non sento. Quando mi sembra che questa vita segua una strada che non ha via di uscita, per sempre presente, per sempre presente, per sempre presente, per sempre presente. Così voglio dire a questo bel cielo sereno che si colora di azzurro, che sono sempre presente. È che non è vero, come dice qualcuno, quello è diventato un po' scemo e non capisce più niente. È che il dolore ha il sopravvento e la voce di chi mi vuol bene, proprio di chi mi vuol bene, ti giuro, non sento. Se questa vita sembra solo una strada che non ha via di uscita, per sempre presente.
Allora, oggi qui tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta, stiamo divagando sulla parola trasfigurare, la pronunciata il Santo Padre domenica all'Angelus, affermando: il compito missionario non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo, attingendo la forza da Gesù Cristo, che ci convoca alla sua mensa, alla messa della sua parola e dell'Eucarestia, per gustare il dono della sua presenza, per formarci alla sua scuola e vivere sempre più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Signore. Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. E a proposito della missione della Chiesa, la cui forza è non tanto nel rivoluzionare il mondo quanto nella sua trasfigurazione, vorrei oggi segnalarvi un libro relativo all'esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in Cina, di Roberto Sani, Unum ovile et unus pastor, un unico ovile, un unico pastore. Sottotitolo: La compagnia di Gesù e l'esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in Cina tra reformatio ecclesie e inculturazione del Vangelo. Ne è autore Roberto Sani, professore ordinario di storia dell'educazione all'Università degli Studi di Macerata, ed è pubblicato da Armando. Grande documentazione archivistica, ci immerge questo volume appunto nell'esperienza di padre Matteo Ricci in Cina. Ecco, questi giorni che abbiamo la visita del Presidente della Repubblica Italiana in Cina, ovviamente in quella atmosfera culturale di rinnovamento del cattolicesimo europeo tra il 5 e il 600, e in particolare alla luce di quella nuova progettualità proprio missionaria che era stata elaborata dalla Compagnia di Gesù in riferimento specifico proprio all'area delle Indie orientali. In quegli anni era importante rilanciare il nuovo universalismo della Chiesa, che era proprio era lo spirito del Concilio di Trento, della Riforma Cattolica, e dalle pagine di questo libro emerge quale ruolo importante ebbe tutta la Compagnia di Gesù sul versante culturale, educativo e anche strettamente missionario, appunto. E adattando la predicazione, l'apostolato a quei costumi, a quelle tradizioni di quelle terre lontane che tra il 5 e il 600 erano in Europa, iniziavano appena ad essere conosciute. Allora, per un confronto con la missionarietà universale dell'epoca barocca e prebarocca, vi segnalo di Roberto Sani Unum Ovile et Unus Pastor, sulla esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in Cina, per Armando Editore. Allora, oggi, cari amici, abbiamo divagato su trasfigurazione e come non andare con la memoria al celeberrimo dipinto di Raffaello, che è conservato nei Musei Vaticani. Questo grande dipinto di grandi dimensioni, oltre 4 metri di altezza per quasi 3 di larghezza, che fu realizzato tra il 1518 e il 1520, cioè quasi alla fine della vita di Raffaello. Anzi, Vasari ci racconta che gli fu messo questo dipinto davanti al letto proprio poco prima della morte. Cerco di descriverlo per chi non l'avesse presente. È un quadro, è un dipinto virtualmente diviso, diciamo, in un terzo superiore luminoso di un azzurro brillante, in cui compare appunto Gesù trasfigurato, e i due terzi sottostanti, in cui i toni di colore sono più scuri, più terrestri, con una folla di figure. Grande dinamismo, sottolineato soprattutto dai gesti dei personaggi raffigurati, è un'opera che viene considerata tra i più grandi capolavori di Raffaello, e se non addirittura proprio un suo testamento artistico. C'è una apparente semplicità che in realtà ci testimonia di questo evento straordinario e nello stesso tempo ci restituisce la forza proprio della divinità che promana da questa figura del Cristo, che appare appunto sospeso tra queste nubi con le braccia aperte, allargate in un gesto ampio di benedizione. Cari amici, in chiusura una segnalazione di un concerto che si prepara a Roma per domani sera, domani al Teatro Costanzi, un omaggio alla musica statunitense sotto la direzione del direttore di colore Wayne Marshall. L'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma evidentemente eseguirà Gershwin e Bernstein, Rapsodia in Blu e West Side Story. E al Teatro Costanzi domani sera ore 20:30, massimo palcoscenico capitolino, quindi con questo omaggio alla musica statunitense. Trasfigurare è stato il nostro spunto di oggi, in riferimento alla pronuncia del Santo Padre domenica in L'Angelus di Mezzogiorno, ha sintetizzato i due grandi eventi ecclesiali del giorno: il termine, la fine del sinodo per il Medio Oriente, la giornata missionaria mondiale, accomunati entrambi dall'invito a guardare la Chiesa come mistero di comunione che per sua natura è intimamente missionaria, destinata dunque non tanto a rivoluzionare il mondo quanto a trasfigurarlo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Thank you.